Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Nell'oscurità l'immaginazione lavora più attivamente che in piena luce. Immanuel Kant.
Eccoci di nuovo insieme con questa frase di Immanuel Kant. Apriamo la puntata di oggi dedicata, ormai come sapete, al rapporto tra luce e buio, agli effetti che luce e buio hanno sulla nostra salute, sulla nostra benessere, nostra, ma anche degli animali e dell'ambiente in cui viviamo. Ci accompagna in questo viaggio il professor Roberto Manfredini, che è già in linea con noi, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara ed esperto di cronobiologia. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Intanto possiamo dire spegnete la luce? Perché? Perché anche quando non ce n'è bisogno, io mi rendo conto quando sono a casa, sono portata magari ad accendere la luce, poi me ne accorgo e la spengo. Anche magari di mattina, le nostre case sono sempre illuminate e forse troppo illuminate. Le avevamo lanciato questo invito, ormai lei è di casa, per cui venga a casa nostra e andiamo a vedere quanto e come l'illuminazione artificiale può cambiare un po' la nostra vita.
È vero, è giustissimo il ragionamento che ha fatto sul tenere le luci accese, magari in maniera, se vogliamo, esagerata, anche nelle ore del mattino. Pensiamo anche, solo così, un numero. L'illuminazione di un tavolo d'architetto, supponiamo, quindi un'illuminazione che deve essere importante, è sui 2000 lux. Quando c'è una giornata di sole, sono 100.000 lux. Quando c'è una giornata con il nuvolo, 30-40.000 lux. Quindi vuol dire che la finestra aperta con il nuvolo fuori vale parecchie decine di volte l'illuminazione professionale, non dico quella del salotto di casa, ma quella professionale. E infatti è da molto tempo che gli architetti hanno capito, ma da molto tempo, non devo certo dirlo io, che è molto più fisiologico ed economico portare la luce che non illuminare artificialmente. E sono tutti nuovi sistemi che vengono adottati per le case, per gli ospedali e quant'altro. Io ho la fortuna da qualche anno di collaborare con un amico, è diventato un amico, un grande professionista del Politecnico di Milano, posso fare anche il nome perché non è una pubblicità, è il professor Stefano Capolongo, è un carissimo amico del direttore del Dipartimento ABC del Politecnico, che mi ha chiamato qualche volta a tenere delle lezioni agli architetti, agli ingegneri e progettisti su la luce e la salute, perché l'hanno capito perfettamente questo tipo di discorso. Le Corbusier diceva: l'architettura è il gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi raggruppati sotto la luce. In questa lavagnetta di gesso, perché Le Corbusier tenne a Milano una lezione nel 1954, con il disegno che per noi sembra un ritmo circadiano, cioè il disegno proprio del seno coseno con la luce e il sole, esattamente il cosinor di Alberg, che negli anni 50 cominciava la cronobiologia, come se si fossero conosciuti e frequentati. Non lo so, non credo, però è magica questa coincidenza.
Professor Manfredini, noi siamo esposti, sovraesposti alla luce artificiale, pensiamo agli uffici, pensiamo alle nostre case, perché chi di noi non si dimentica, no, di accendere la luce quando magari non ce n'è bisogno. Tutto questo che conseguenze ha? Che cosa succede nel nostro organismo, che è nato per avere, no, un'alternanza tra luce e buio, e si trova invece tante ore luminose rispetto a quelle in cui invece c'è il buio?
Perché la luce, noi usiamo il termine luce, in realtà c'è uno spettro, è molto complesso il fenomeno della luce, e ci sono, c'è luce e luce. C'è una luce di tipo bianco, una luce con determinati spettri che al mattino, come abbiamo detto più volte, che si avvicina alla luce del sole, quindi è quella naturale, ci tiene attivi, cioè fin dalla sveglia ci tiene attivi, ci organizza e sincronizza l'organismo. Mano a mano che andiamo verso la sera, tenere questa luce così attiva ci farebbe bloccare la melatonina e non ci farebbe dormire. Infatti alla sera ci sono ottimale, sono delle luci più calde, verso l'ocra, il giallo e il rosso. È tutto un discorso che in alcune case, in alcuni ospedali, da alcune parti viene fatto magari con la domotica, con cui si modifica la luce. Io parlo in una maniera molto volgare perché faccio il dottore, Però anche pochi giorni fa ho avuto la fortuna di poter partecipare come relatore al congresso della Società Italiana dell'Illuminazione, e c'è veramente il mondo dal punto di vista delle tecnologie che ci consentono sia in casa che negli ambienti di lavoro di avere la luce giusta al momento giusto per quello che riguarda l'illuminazione dei nostri ambienti. Poi ci mettiamo del nostro quando usiamo i dispositivi. Quindi, al di là che l'architetto delle luci ci abbia disegnato perfettamente la casa ideale, se cominciamo a guardare lo smartphone alla sera, l'abbiamo detto più volte, o un videogioco o qualunque altra cosa, anche un ebook. Io leggo un libro alla sera, no, leggilo di carta, non con l'ebook, perché la melatonina l'andiamo a bloccare attivamente con la luce intorno ai 460 nanometri, c'è la cosiddetta luce blu.
E quindi da qui l'invito a riportarsi a letto il vecchio buon libro per ridurre l'esposizione alla luce blu.
Sì, e questo dobbiamo farlo capire specialmente ai più giovani, perché chiaramente le attività sui social o quant'altro fatte nell'ora o due prima di dormire, ci sono statistiche che dicono che il 90% dei ragazzini americani adolescenti fanno uso di smartphone o di dispositivi un'ora prima di dormire, e hanno una percentuale di obesità infantile, come sappiamo, importante. Ma li abbiamo battuti, purtroppo l'Italia ha superato anche gli Stati Uniti adesso come percentuale di obesità infantile, perché, l'abbiamo detto più volte, dormo più tardi e di meno, e tendo a ingrassare dal punto di vista metabolico. Quindi, poi magari alla mattina dopo si va male a scuola, c'è la sonnolenza e insomma tutta una serie di disturbi che danno il calo delle performance a cui avevamo accennato la volta scorsa.
Professore, ripetiamo, in ogni puntata c'è sempre ogni cosa a suo tempo, ha un suo tempo. Lei ci ha detto anche che anche per mangiare ci sono dei momenti sì e dei momenti no, come quelli per andare a dormire o per dedicarsi ad altre attività piacevoli.
Assolutamente sì. C'è una frase celebre, la domanda qual è l'ora giusta per mangiare, la risposta di Diogene è spassosa oltre che perfetta. Per il ricco quando vuole, per il povero quando può, ed è bellissima. Noi in realtà adesso sappiamo che, come diceva la nonna della Nicoletta, che diceva di giorno si gioca e di notte si dorme, potremmo aggiungere di giorno si gioca e si mangia, e di notte si dorme e non si mangia, perché proprio perché si gioca, e quindi vuol dire che si lavora, e quindi vuol dire che si consuma, il nostro apporto nutritivo deve essere dato nella parte della giornata in cui c'è consumo. Nella parte notturna non c'è consumo, tutto quello che dovessimo andare a mettere la sera, tardi o la notte rimane nelle scorte, lo prendiamo di peso. E quindi non va assolutamente bene.
Professor Manfredini, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato in queste puntate. Torni presto,
Grazie a voi della pazienza. Se vi ho fatto dormire, vi ho dato salute.
Bene, adesso facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo subito dopo insieme. Io vi aspetto.
Può un'Olimpiade lanciare un segno di pace in un mondo in guerra? E quante volte la storia dei giochi si è intrecciata con gli scenari geopolitici internazionali? E come cambierà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 lo sport del secondo millennio? Da queste domande e dalle risposte che sapremo trovare dipende il presente e il futuro dello sport, ma anche il presente e il futuro di tutti noi. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpiadi di Pace e di Guerra, il nuovo podcast originale di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In vacanza con Obiettivo Salute.
Eccoci tornati insieme in questa seconda parte della trasmissione per i consigli e suggerimenti per stare bene e vivere meglio. Uno degli argomenti che più vi appassiona e che più vi interessa sembra essere il ginocchio. Lo vedo proprio dalle mail che mi scrivete, per questo vi ringrazio per scrivermi naturalmente e perché vi prendete cura delle vostre ginocchia. Allora facciamo un po' il punto con il nostro esperto. E oggi ci lamentiamo un po', che dite? Sì, dai, lamentiamoci un po'. Lamentiamoci delle nostre ginocchia, di quel nostro ginocchio che cambia se il tempo si fa sentire, oppure che improvvisamente va tutto bene, ma stiamo scendendo le scale e sentiamo, oppure ci alziamo magari dopo ore che siamo alla scrivania, sentiamo dei rumorini strani. Insomma, queste ginocchia ci danno a volte dei problemi e noi allora ci lamentiamo oggi, per trovare anche delle soluzioni, con il dottor Massimo Berruto, che è responsabile della chirurgia articolare del ginocchio all'ASS Tiga Etano Pini CTO di Milano. Guardi quante S mi fa dire,
tantissime,
dottor Berruto.
E per fortuna che non è Jovanotti, perché con
no, io peggio. Ma io guardi, peggio, poi non sono grande come lui, mitico. Allora, possiamo lamentarci?
Ci fanno lamentare molto le ginocchia, perché sono un'articolazione fondamentale e sono un'articolazione molto delicata, quindi chiaramente possono soffrire di tanti piccoli o anche grandi problemi, chiaramente, però il dolorino è, come dire, è spesso dietro l'angolo anche per motivi che apparentemente sembrano futili. Lei ha fatto degli esempi interessanti, cioè sto seduto alla scrivania tanto tempo, inizio a muovermi e il ginocchio inizia a farmi male, oppure scendendo le scale inizio a sentire qualche piccolo disturbo. Quindi ci sono anche normali gesti o attività della vita quotidiana in cui il ginocchio può lamentarsi, lanciare cioè dei piccoli segnali di sofferenza e di fatica. Questo è importante da cogliere, sono segnali importanti da cogliere.
E non è solo un problema legato all'età? Le ginocchia iniziano a darci problemi quando cadiamo da piccoli, sbucciamo le ginocchia che ci fanno male, poi viene quelle, se le ricorda dottor Berruto, quelle abrasioni superficiali che però
saliva.
Vero? No. Bravo, è proprio così, che disinfetta tutto.
Esatto.
Perché si può, il ginocchio può darci qualche problema anche quando siamo ragazzi, quando siamo giovani.
Abbiamo il cosiddetto, adesso le do un nome terribile, che è il morbo di Osgood-Schlatter, che sembra una cosa terribile, sì, ma in realtà è una infiammazione del tendine della rotula nei ragazzini in accrescimento, proprio laddove l'osso è in crescita, e quindi quella zona può infiammarsi e far male tanto da non far più correre il bambino, il ragazzino, da non fargli fare più sport, perché ogni volta che corre ha dolore. Oppure ci possono essere delle piccole lesioni, dei problemi a carico del menisco, menischi cosiddetti discoidi, menisco laterale discoidi un pochino più larghi e un pochino più grossi, ingombranti, che possono già iniziare a dare dolori a quell'età, altre patologie della cartilagine tipo l'osteocondrite dissecante. Quindi a quell'età lì già il ginocchio può essere una fonte di preoccupazione e di limitazione anche dell'attività. E poi andiamo su negli anni.
Dottor Berruto, vorrei già chiederle di dare un suggerimento, un'indicazione a quei genitori che si confrontano con il problema che lei ha descritto, cioè un ragazzino che torna a casa magari dall'allenamento o gioca al parco e dice: mamma, ho male al ginocchio. Noi quel nome impronunciabile della sindrome che ha detto non ce lo ricorderemo mai, ma sappiamo che a quell'età si dice: ma no dai, sono dolori di crescita. Ci sta, lei sorride, ci sta, ma quando è bene parlarne con il medico? Il dolore persiste, che dobbiamo fare?
Allora, ci sono dolori di crescita sicuramente, perché ci sono dei cosiddetti di crescita, cioè ci sono dei dolori da sovraccarico, e quello soprattutto più che i ragazzini, le ragazzine, che hanno una conformazione di ginocchio per cui la loro rotula magari è un po' disassata e quindi iniziano a giocare a pallavolo e sovraccaricano quella zona, che è una zona un pochino più debole. Chiaramente a quell'età lo sviluppo muscolare è uno sviluppo meno, diciamo, formato, meno completo, e quindi evidentemente il ginocchio può soffrire. Ci sono invece quelle patologie di cui le ho detto, che invece vanno ovviamente approfondite, perché va fatta una lastra, va fatta eventualmente una risonanza magnetica, insomma bisogna valutare bene. Esatto, cioè non bisogna mai sottovalutare, ecco, questo è il mio consiglio. Cioè è chiaro che ci sono dei dolori fra virgolette passeggeri, temporanei, però se sono dolori che perdurano, se sono dolori che condizionano, a quel punto lì bisogna agire rapidamente, farsi vedere da uno specialista, perché è importante inquadrare il problema.
Saliamo d'età? andiamo tra i 30 e i 40?
Che età 40, certo, età di quelli superattivi, di quelli che fanno sport a tutti i livelli, e anche lì ci possono essere delle patologie sport specifiche, quindi tutta una serie di, per esempio, tendiniti. C'è la tendinite del jogger, di quello che fa jogging, che si chiama sindrome da frizione della benderella iliotibiale, che è una tendinite specifica.
Com'era bello quando si parlava del ginocchio della lavandaia e non si parlava di tutte queste sindromi con delle cose difficili.
Esatto, che, esatto. O del latte alle ginocchia.
O latte alle ginocchia.
Esatto, infatti. Comunque questo, per esempio, è una tendinite tipica di chi corre, che è con un dolore laterale sulla zona laterale del ginocchio, che può addirittura far interrompere la pratica di quello sport, perché può diventare molto dolorosa. Come ci sono delle tendinopatie dei giocatori di sport, come dire, di salto. Noi adesso usiamo il termine jumper's knee, cioè il dolore del giocatore che gioca a pallavolo, a basket, con delle tendiniti, dei tendini rotule o del tendine quadricipitale.
Ma se io avessi, sarebbe bello, tra i 30 e i 40 anni, facciamo 34, corro,
sì,
e mi viene questo dolore laterale mentre corro, e vengo da lei, come mi sistema, come mi fa a tornare in gamba?
Allora, anzitutto la
il rischio non lo corre, intanto. Non solo perché non corro, ecco.
Mai dire mai, mai,
mai
dire,
dire mai. Improvvisamente mi tuffo in una fontana esco come una venera e runner.
No, comunque in questo caso io la fermo e lei ovviamente mi manda a quel paese, perché magari 20 giorni dopo la maratona di Parigi dice: oh, porca miseria, questo dottore che è noioso che è. Però io la fermo, perché comunque il primo trattamento è quello. Il secondo trattamento è una verifica un po' di quello che ha fatto nell'ultimo periodo, cioè se ha cambiato per esempio calzature, se ha cambiato il modo di correre, se ha corso su certi terreni. La terza cosa ovviamente è una terapia locale per trattare queste tendinopatie, che possono essere trattate molto bene sia con dei trattamenti locali sia anche con della fisioterapia adeguata, quindi stretching, potenziamento muscolare di certi muscoli, di certi gruppi muscolari. Quindi ci sono tutta una serie di provvedimenti che possono essere presi e che poi la rimettono in pista e a correre alla grandissima.
Insomma c'è parecchio da fare. Andiamo alle persone che hanno già corso tra i 30 e i 40 anni, hanno giocato, già le hanno già fatte.
Sì,
ecco,
sì.
Sono mediamente sportivi senza proprio diventare degli assatanati. E hanno un po', no? Quando il ginocchio fa male, ecco qua che c'è l'artrosi. Che fare?
È quella categoria che noi chiamiamo, scusi il termine inglese, early osteoarthritis, cioè l'artrosi precoce, quella gruppo di 50-60 anni che hanno le cartilagini un po' usurate, i menischi un pochino usurati, che fanno un'attività ancora intensa in cui le ginocchia iniziano a far male. Lì chiaramente l'intervento deve essere un intervento fisioterapico, cioè bisogna assolutamente inquadrare bene questi pazienti, bisogna che capiscano che per fare l'attività che svolgevano 40 anni senza problemi o a 30 anni senza problemi devono essere preparati muscolarmente, quindi devono fare un'attività di preparazione allo sport che faranno e che vogliono fare, in modo tale da proteggere queste ginocchia che iniziano a essere un po' usurate, quindi non rispondono più alle sollecitazioni come facevano 10 anni prima o 15 anni prima. Quindi questo è una categoria che va un po' educata, diciamo, ovviamente.
Ecco, dottor Berruti, abbiamo parlato di ginocchia di persone sportive, diciamo, o che praticano con passione e gioia lo sport, ma ci sono anche le ginocchia del sedentario, diciamo così, e anche loro possono dare problemi.
Certo, assolutamente, questa è la categoria numero 4-5 che abbiamo considerato, e cioè una categoria di persone tendenzialmente appunto sedentarie, un po' più avanti con gli anni chiaramente, perché questo è un elemento fondamentale, che è sovrappeso con diciamo uno stile di vita che non è appropriato, e queste persone possono a un certo punto comunque avere dei cedimenti all'interno del ginocchio, cioè il menisco, innesco, la cartilagine usurata, possono cedere, possono, diciamo, a un certo punto non svolgere più il loro compito di ammortizzatori, e in queste persone può verificarsi quell'episodio di dolore acuto improvviso che lei citava nell'introduzione, cioè mi sveglio un mattino, metto giù il ginocchio, inizio a camminare, mi fa un male terribile, eppure non ho fatto niente. Lì è il ginocchio che cede, cioè un crash dell'articolazione, che può sviluppare dei dolori acuti, molto acuti e molto difficili da gestire per il paziente, che sono legati a dei danni che si creano al di sopra e al di sotto del ginocchio, cioè sulla tibia e sul femore, perché gli ammortizzatori hanno finito il loro compito, cioè non ce la fanno più. E quindi anche lì bisogna affrontare il problema in un altro modo, cioè bisogna capire e diagnosticare questo tipo di situazione, e poi ci possono essere degli interventi anche qui farmacologici piuttosto che di tipo fisioterapico, che possono comunque aiutare a gestire queste situazioni prima di arrivare a un intervento chirurgico eventuale.
Dottor Berruto, grazie, ci ha portato anche delle buone notizie, anche le nostre ginocchia ringraziano, perché no, con la diagnosi, un'adeguata diagnosi, sono in grado di ritornare, non dico giovani e funzionanti alla perfezione, ma insomma di sopportarci ancora. Grazie dottor Berruto, alla prossima. Grazie dottor Berruto.
Grazie ancora a lei, arrivederci.
Bene, per oggi è tutto, vi aspetto a domani. Un saluto da Nicoletta.